Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa Eucaristia chiediamo la conversione del cuore, fonte di riconciliazione e di comunione con Dio e con i fratelli. La storia della Chiesa ha visto la vita contemplativa in un modo, diciamo così, dagli inizi fino ad oggi, in maniera fluttuante. I primi secoli della Chiesa e dal Concilio Vaticano II, ora anche nella Chiesa attuale, la vita contemplativa e la vita attiva non sono più separate. Per tanti secoli, forse quelli che come me, i capelli bianchi, hanno sempre pensato che nella Chiesa esistono due tipi di vita, la vita contemplativa e la vita attiva, e in mezzo un bel solco, giusto? Le monache di clausura che scrivono come sepolte, e poi i preti, e poi quelli che lavorano nel mondo e fanno le opere di apostolato. Non voglio dire una cosa nuova, perché è una cosa antichissima, non è mai stato così. La vita contemplativa è attiva e la vita attiva, profondamente attiva, è contemplativa. C'è una profonda sinergia, si compiono l'una nell'altra. Il cristiano è insieme attivo e contemplativo. Se divide, tutto ciò che divide nella Chiesa non viene da Dio. Quindi non esiste la vita contemplativa completamente staccata da quella attiva. Se volete vedere una persona veramente attiva nella Chiesa, dovete andare in un monastero. E se volete vedere una persona veramente contemplativa, dovete vedere una persona che fa il suo lavoro quotidiano. I padri spirituali riconoscono che una persona è contemplativa mentre la vedono fare la faccenda più umile di tutta la giornata: lavare i piatti, pulire e spazzare. Perché la contemplazione produce i suoi frutti mentre tu fai quello che la vita ti chiede di fare. Non è una fuga del mondo, dal mondo la contemplazione. Quindi cosa? Perché la Chiesa ci ha proposto oggi in questo Vangelo, si dicevano le due vie. In realtà è una via, che ha due dimensioni, due accenti molto forti, ma sono due accenti. Se ne togli uno non ha senso nemmeno l'altro. Perché non è una cosa accidentale il fatto che noi dobbiamo custodire questo creato. Noi incontriamo l'amore di Dio dentro un corpo. Non possiamo vivere come angeli. Nello stesso tempo però il corpo non ci deve soffocare. Dobbiamo lavorare, certo. Però dobbiamo pensare sempre in ogni cosa che tutto quello che sto facendo, anche se lo faccio con la massima acribia, con la massima perfezione, è destinato a passare. Pensate un po', è 70 anni che lavoro, ho 70 anni, ho lavorato sempre e in ogni momento io devo pensare che quello che ho fatto passerà. È la vita. Come fai a dire che passerà? È la contemplazione. Tu mentre fai le cose devi capire che queste cose hanno un aspetto di passano. E allora guardi le cose che fai con degli occhi che vedono qualcosa che subito non si vede. Dicono cose stupide, ma che capiamo tutti. Tuo nonno, che ha piantato quella pianta bella di platano, quel platano, o quelle, che ne so, quella pianta di ciliegio così bella, non era subito produttiva, l'ha piantata per i nipoti. Ha visto qualcosa di più grande. Ha visto qualcosa di più grande che oggi noi non vediamo più, perché se vediamo 10 metri quadrati di terra pensiamo come farli fruttare. Chiaro che quello non è un aspetto, quello non è un volto contemplativo, cioè quella non è contemplazione. Contemplazione vuol dire che tu guardi questo figlio e vedi di più di una persona che deve renderti felice a te. Contemplazione vuol dire che tu vedi questa casa e vedi di più la tua, più che la tua proprietà che devi difendere dagli altri. Contemplazione vuol dire che tu vedi questo corpo che invecchia e vedi di più di un corpo che sta invecchiando. Capite? Contemplazione vuol dire che tu stai davanti a un ammalato, un bambino, un giovane che sta morendo per una malattia grave e tu vedi di più di un corpo che si sta rinsecchendo. Vedi di più, che vedi? Io non lo posso dire, ma sono sicuro che se qualcuno è contemplativo comprende quello che io sto dicendo. Non c'è bisogno di andare a scuola per essere contemplativo. Quando Gesù dice a Marta, 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 tu ti affanni, non gli dice che sbaglia tutto, ma gli dice perché ti metti adesso contro tua sorella che non farebbe... Tu hai fatto questo, l'hai fatto bene. Tua sorella ti dice anche che c'è un aspetto che supera le cose che stai facendo, ma quelle che stai facendo sono importanti. Così anche la nostra vita, no? È come se dicessi, tutto quello che ho fatto non vale niente. Chi l'ha detto? Ma vale perché l'ho fatto con amore. Ho fatto con amore le cose più, me l'ho spazzato sempre nella casa. Io nella mia vita ho spazzato sempre, quindi la mia vita non vale niente perché io non sono stato con le mani così a guardare il Signore. Ma chi l'ha detto questo? La contemplazione nasce dal cuore che ama. Ed è interessante, guardate, se voi vi immaginate la contemplazione, se voi guardate i grandi contemplativi, i confratelli, le persone che hanno vissuto con loro, hanno sempre detto: era una persona normale, che faceva le faccende normali. Dov'era la contemplazione? Dentro. Capite? Come se io questa mattina mi sveglio, faccio le stesse cose. E anche mi sembrano anche noiose a volte le stesse cose. Ma mentre le faccio mi si apre un senso. Capite? E quel senso è l'eternità che raffiora da dentro e mi dice: guarda Massimo, quella tua vita è legata a qualcos'altro. Non ti affannare. Se oggi tu non riesci a fare niente, se oggi tu non riesci, il senso della tua vita gliela do io. Quindi, mi sembra che questo Vangelo ci voglia dire, no? Che se, no che non dobbiamo fare niente, ma che dobbiamo amare la vita e vedere che questi piccoli gesti nascondono un seme di eternità. Alla fine, se io voglio fare il contemplativo, non devo andare a nascondermi su un monte, ma devo stare dentro la mia vita crocifissa. lì nella mia impotenza non posso fare quello che vorrei. In quel momento lì, chi di noi può fare quello che vuole? Uno che non sta bene con la testa. Se noi siamo profondamente cristiani, non facciamo quello che vogliamo, ma facciamo quello che vuole Dio. E quindi siamo crocifissi, come dice San Paolo. E completo nella mia carne, diciamo, do compimento, sopporto nelle mie sofferenze quello che io non riesco a fare, ecco la contemplazione. In quello che io non riesco a fare, nelle mie sofferenze, cosa accade? Il contemplativo è quello che dice, che non si lamenta perché soffre, capite? Ma dentro queste sofferenze, pensate a quante persone nella nostra famiglia, i nonni, i genitori forse, quante persone stavano zitte e noi le giudicavamo, perché non ti ribelli? Perché mentre vivevano quello si apriva dentro di loro uno spazio contemplativo, si vedevano uniti a Cristo. E quindi quello dei patimenti di Cristo, loro vivevano quello che mancava nella loro vita. E quindi univano quel patimento alla sofferenza di Cristo e partecipavano anche della risurrezione. Quando una persona ti dice, figlio mio, spera in Dio, ce ne fossero di mamme così, di papà, di nonni, che osano dire a un nipotino, figlio mio, spera in Dio. Perché glielo devi dire? Perché lo aiuti a vedere delle cose che altrimenti non si vedono. Volete vedere come si spegne la vita contemplativa di un ragazzino? Volete sapere come si spegne? Dicendogli, quando sarai grande ti compreremo tutto. Così spegne la vita contemplativa, perché gli dai solo quello che vuole. E così tu spegni la capacità di saper soffrire una persona. Ma se una persona non sa soffrire, non ha la vita contemplativa, mi dispiace dirlo. La vita contemplativa non è vedere gli angioletti che fanno così, è stare dentro la mia crocifissione della mia vita, ma starci con lo Spirito Santo e vedere che è l'inizio della risurrezione. Se io vedo una persona che sta morendo, vedo una persona che sta risorgendo. Questa è la vita contemplativa. Non dopo risorge, risorge mentre sta soffrendo, risorge mentre sta morendo. Figlioli miei, che ho detto di strano? Lo diciamo sempre nel credo. Il cristiano è contemplativo, attivo, agisce e si lascia agire, crede e opera. Sempre questo abbiamo fatto nella Chiesa. Quindi non c'è questa distinzione per le monache, i sacerdoti, la mamma, il papà, l'operaio, l'intellettuale. La vita contemplativa ti è donata nel momento in cui tu ricevi il battesimo. Ringraziamo il Signore e anche la vita attiva. Benedette tutte le Marte che hanno reso bella l'accoglienza. Ringraziamo il Signore quindi per tutti i santi che ci hanno testimoniato quanto è bello l'amore di Dio. Preghiamo. Dio nostro, assisti con bontà il tuo popolo, Signore, poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore. Un avviso, vi anticipiamo che giovedì 31 luglio, per chi volesse venire alla messa alle 18:30, deve posticipare di 30 minuti un po' come questa mattina, ho sbagliato io questa mattina. Quindi non alle 18:30 ma alle 19, giovedì 31 luglio, perché la messa sarà presieduta dal Vescovo di Ascoli Piceno, Palmieri, insieme a centinaia di giovani che faranno il giubileo, che passano qui a Tolentino. Giovedì 31 luglio non sarà alle 18:30 ma alle 19. Vi auguro una domenica bella nel Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace.